4 mattino.
Time it tells, living in my hometown, wedding bells, they begin easy. Le 8, 16 minuti e 30 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno in questo venerdì 7 febbraio.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. E oggi, essendo venerdì, comincio con una notizia apparentemente laterale che devo ad Anna Paola Concia, che informa con sui social che il portale delle elezioni tedesche, che pubblica sondaggi in vista delle elezioni, le imminenti elezioni in Germania, ha fatto un'analisi delle risposte di ben 60.560 gay. 60.000 è un campione, insomma, in genere per queste cose. Come voteranno? E dunque il 27,9 vota per Alleanza per la Germania, cioè il partito neonazista.
Alternativa
per la Germania. 19,9 per i Verdi, 17,6 per la CDU, 12,5 per la SPD e poi in ordine sparso altri piccoli. C'è qualcosa che sta cambiando senza che noi ce ne accorgiamo, nel senso che gli effetti del ciclone Trump, e forse è qualcosa che viene più da lontano, anzi forse anche Trump, l'elezione di Trump è a sua volta un effetto di questo mega cambiamento, è qualcosa che è cambiato dopo la pandemia, dopo le guerre. Insomma,
poi Paolo, naturalmente, se posso, su questo va innestato anche la questione specifica, perché Alice Weidel, la leader di AfD, è lesbica, quindi forse anche questo probabilmente ha un impatto, ed è, lo è dichiaratamente.
Ma anche che la leader di AfD sia lesbica e che, diciamo, l'astro nascente che tira è un effetto a sua volta di questo cambiamento, su cui io in altre sedi mi fermerò a riflettere. A proposito del ciclone Trump, tutti analizziamo l'annuncio e gli annunci e non vediamo gli effetti, e vedo che il presidente José Mulino di Panama ha stracciato gli accordi della Via della Seta cinese. Anche questo è una cosa che, allora, Trump minaccia di riprendersi il canale di Panama, che, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, ha messo un porto svenduto ai cinesi il porto d'accesso e il porto d'uscita dal canale. Ha detto: quel canale ve l'abbiamo regalato a voi, ce lo riprendiamo se voi ne fate un uso per facilitare la Cina. E immediatamente poi non è che è andato lì con i militari a riprendere il canale di Panama, ma ha fatto una trattativa, ha mandato Marco Rubio, il segretario di Stato statunitense, e il presidente di Panama straccia gli accordi. Ma perché faccio questo discorso? Perché è un po' da sciocchi, mi perdonino i miei colleghi, lì fermarsi su Gaza a vedere se è un disegno degli immobiliaristi quello di fare, probabilmente, come è successo per l'Ucraina, che l'effetto di due o tre annunci di Trump è stato che sia Putin che Zelensky hanno detto sì, ci sediamo volentieri al tavolo delle trattative. Può essere che l'esortazione è: giudichiamo la politica di Trump non dagli annunci ma dagli effetti. Questo è il succo di questo discorso, cioè aspettiamo di vedere dove vanno, dove si depositano e che cosa ottengano, e quello può darsi che sia tutto negativo e da giudicare male, però è sciocco fermarsi all'annuncio. E l'annuncio che oggi, tra l'altro, collega alle questioni italiane delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale, che viene accusata di essere devastante, insomma, gli Stati Uniti minacciano sanzioni, in che senso? Gli Stati Uniti sono fuori dal Tribunale Penale Internazionale, la Corte, però sostengono che la Corte ha adottato misure per proteggere il proprio staff dalle sanzioni americane nell'area a tempo, ed è vero, perché i dipendenti ricevono 3 mesi di stipendio anticipati proprio per aggirare il congelamento dei movimenti bancari, cioè che hanno paura che sospendano i finanziamenti e quindi non abbiano più soldi. A dicembre il presidente della Corte Penale, la giudice giapponese Tomoko Akane, aveva avvertito però che le sanzioni avrebbero rapidamente messo a rischio tutti i procedimenti avviati. Leggo da un articolo di Massimo Basile su Repubblica, ottimo. Ed è la seconda volta che il tribunale deve affrontare, perché già durante la prima amministrazione Trump nel 2020 Washington aveva imposto sanzioni contro l'allora procuratore capo, la gambiana Fatou Bensouda, e uno dei suoi consiglieri che si occupavano di un'inchiesta su presunti crimini di guerra commessi da soldati americani in Afghanistan. Poi Joe Biden aveva revocato le sanzioni nel 2021. Cioè, fanno, in questo caso fanno sul serio, e vengono al pettine tutta una serie di magagne della Corte Penale Internazionale. Alcune sono quelle che riprende Alessandro Rico su La Verità, e secondo me sono di insomma poco interessante, poche sentenze, stipendi da favola, in tutto attivo, pur essendo attivo dal 2002 l'organismo ha condannato solo 11 delinquenti, ma i giudici prendono 180.000 euro l'anno più benefit e pensione a 62 anni, insomma. Queste sono cose di poco momento. Altre, che sono quelle invece riprese sul Fatto Quotidiano da un ottimo articolo di Vincenzo Bisbiglia, è i due pesi e due misure, nel senso che mentre adesso si sta montando questo caso sull'Italia, e lì faccio una breve chiosa, io credo più nello scavo e agli articoli o alle anticipazioni di Avvenire che poi ai comunicati rassicuranti della Corte Penale, perché i comunicati rassicuranti sono fatti per buttare acqua sul fuoco, ma insomma lì è chiaro che loro vogliono, come sulla base di una denuncia, e non sto a riassumere il caso perché lo conoscete tutti, l'avete sentito alla radio, alla televisione, anche da te. È chiaro, insomma, che questa vicenda è una spada di Damocle sospesa su Giorgia Meloni, ma dicevo, riprendendo l'articolo di Bisbiglia, per esempio, quando la Mongolia ha ospitato Putin, su cui pende un mandato d'arresto della Corte, e questo mandato d'arresto è dal marzo del 2023, e la Mongolia, che invece aderisce alla Corte, l'ha ospitato, e anche lui è responsabile di rapimento dei bambini secondo il mandato di cattura della Corte. La Corte niente, ha fatto un borbottio, ha detto non si fa, non si deve, ma nel 2015 era già successo con l'ex presidente del Sudan Omar al-Bashir, c'era stato uno scandalo perché dopo averlo ospitato durante il vertice dell'Unione Africana a Johannesburg, al-Bashir, che era ricercato dal 2009 con accuse di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra per il conflitto in Darfur, la cosa si scatenò uno scandalo perché un paese aderente alla Corte lo aspettava e nessuno disse nulla, a parte certe differenze nei mandati su cui, perché per esempio Putin ha un mandato d'arresto ma solo per il rapimento dei bambini, i bambini ucraini da parte dei russi. Altri come Netanyahu e Garland hanno per genocidio e cose, è curioso, nel senso che c'è un, insomma, viene vista. E poi ci sono mille altre cose nel dossier delle accuse contro la Corte Penale Internazionale che sicuramente avranno un seguito, e quindi rimbalzano sull'Italia e su quello di cui stavamo parlando, dove come tu giustamente stamattina la notizia centrale sì. sull'Italia è quella su cui noi cerchiamo di fissare l'attenzione dal giorno 15 gennaio. Adesso poi la finirò, perché, ma comunque stateci bene attenti. Il 15 gennaio cosa è successo? Il giorno in cui Elisabetta Belloni ha lasciato il Dipartimento Informazione per la Sicurezza, era la guida, e tutti i giornali hanno interpretato questa cosa come un atto di nervosismo, perché per dissapori con il sottosegretario Mantovano, sicuramente sì. c'erano stati dissapori, però è un atto troppo importante per essere minimizzato in quel modo. Se n'è andata in Europa, è diventata collaboratrice di Ursula von der Leyen, boom, chiuso sì. il caso Belloni. Ma da quel giorno è successo, è venuto allo scoperto l'ira di Dio, cioè tutte le cose che tu racconti e che oggi racconti in un articolo diverso da quelli che scrive in genere Salvatore Merlo sul Foglio, che tu hai già riassunto e quindi non te lo sa, dove mette, chi vuole sapere tutte le date giorno per giorno di questo caos nei servizi, così come tu hai già giustamente citato questa intervista all'effervescente Matteo Renzi, sì. Francesca Schianchi sulla Stampa, in cui anche lui dice caccia all'uomo negli 007, c'è un caos, ci vorranno anni per rimettere ordine nei servizi, insomma, e poi ancora, io continuo, sì. Sul Messaggero c'è un articolo che parla di guerra all'interno dei servizi, un articolo molto ben fatto da Ileana Sciarra, guerra all'interno dei servizi, sospetto alla maggioranza, lotta tra gli 007. Che sta succedendo tra i servizi? Effettivamente in questi giorni escono le chat di Fratelli d'Italia, dove poi il ministro Crosetto, che si scopre un milione al falso staff di Crosetto.
Sì, però quello non c'è, lì. Dai, quello non c'entra niente, probabilmente gli hanno clonato la voce. Gli hanno clonato la voce con l'intelligenza artificiale.
Ma chi?
Mm.
Chi?
A Crosetto gli hanno clonato.
Sì. Ho capito, ma chi è che gli ha raccontato questi qua?
No, ma sì, ma quello secondo me quella truffa non rientra, anche se è una cosa, devo dire, curiosa. Ma la cosa più incuriosisce di quella truffa è: ma te, ti chiama Guido Crosetto e ti chiede un milione di euro, cioè tu che cosa fai? Dici, vabbè, meglio
io
che
do.
Prima faccia qualche
io
no, ma come? Meglio che prima faccia qualche verifica, no? Cioè, è una cosa.
Comunque sono troppe le cose sulle chat. Allora mettiamo dentro la cosa di Casarin, lo sì. spionaggio con questi mezzi sì. messi a disposizione del governo da
una società israeliana,
da questa società israeliana, insomma ce ne sono troppe per dire che quelle dimissioni della Belloni erano solo perché aveva dei dissapori e dei nervosismi con Mantovano. Comunque la chiudo qua e torno a occuparmi, oggi chiudo anche sì. con cose internazionali, solo con una breve due brevi cose sull'Italia. Una, anzi le faccio subito, la breve cosa sull'Italia è che finalmente si è risolta quella questione del Festa di Sanremo, che devono replicare la canzone Bella Stronza perché gli cambiano le parole, e quel caso servito da Marco Patricelli su Libero, che l'ha scoperto e ha trovato pure la soluzione, e lo definisce un inchino al politicamente corretto. Il testo di Masini verrà corretto, per esempio tu Bella
fai?
Stronza, no, già il titolo.
Non voglio entrare in questa questione, mi sembra una.
Non puoi dare
Guarda, mi sembra una tale scemenza che non voglio entrare nella questione, non voglio nemmeno
però
suggerirlo.
Dice che
se la cavassero
l'articolo di Marco Patrici
se la devono cavare loro.
Marco Patricelli suggerisce anche di cambiare i vatussi.
Beh, certo, quello è un classico. Cambiare.
Altissimi neri, cambiare il testo della cosa. E poi l'ho sentito al giornale, al nostro giornale radio, che è lì la conferma di Malagò in qualche modo travestita. Da, però appunto l'avete appena sentito al giornale radio di Radio 24, sembra marciare, oggi c'è un articolo quasi trionfalistico sul giornale. No, ti dicevo che Musk ha rilanciato la campagna contro USAID, che è quell'associazione fondata da Kennedy nel 61, quindi figurati, da John Fitzgerald Kennedy, per aiutare i programmi di sviluppo, che riprendendo da dei siti russi dice che Ben Stiller avete ricevuto 4 milioni di dollari, Angelina Jolie addirittura 20, da Sean USAID. Penn 5, sì,
come se
per andare a Kiev e per andare a Kiev a sostenere Zelensky. E Stiller ha detto sono bugie della propaganda russa, io mi sono finanziato da solo, ma com'è possibile che una cosa del genere Musk la riprende, la usi contro di me? E chiudo col Turkmenistan. Tu dirai perché nel Turkmenistan? Perché oggi ho letto su molti giornali, e però la riprende anche qualche giornale italiano, per esempio io l'ho letta su Libero, una direttiva che vieta ai cittadini di usare i quotidiani statali, spesso ricchi di foto, come è normale, del presidente Sedar Berdiumadedov e di suo padre e il suo predecessore, per scopi diversi dalla lettura. E quindi ho letto ore e ore a leggere
incartare il pesce, no?
Radio Free Asia, no, dice a un certo punto dell'articolo che siccome c'è una crisi di carta igienica, sembra che il giornale opportunamente, sì, i giornali ufficiali molto ritagliati vengano usati al posto della carta igienica.
E visto che c'è l'effigie del presidente, visto che c'è l'effigie del presidente, la cosa può disturbare, comprendo perfettamente. Mi sembra.
E quindi dice che le disposizioni sono molto severe.
A parte, ma scusa, ma come fanno a verificarlo? Cioè, ti entrano in casa mentre sei nell'atto e ti...
No, semplicemente se vedono che un giornale è stato tagliato, cioè i giornali devono essere restituiti integri, capito?
Ah, adesso ho capito.
Tu lo compri e devono essere restituiti integri. Se vedono che manca qualche pagina o è stato tagliuzzato o una pagina e trovano pagine ridotti a quadratini, a quadratini, certo. Allora come si usa anche in alcuni paesi montani, anche in Italia, in Turkmenistan arrivano delle pene severissime. Che sono pene chiama la legge per la non contaminazione, non contaminare pagine di giornali e riviste contenenti immagini della famiglia Berdiumadedov. Insomma, è una disposizione molto severa che io applicherei anche in Italia,
se avessimo carenza di carta superstite. Se avessimo carenza di carta igienica.
No, comunque, perché non si può mai sapere l'uso che se ne fa. Va bene.
Ciao Paolo.
Ci sentiamo lunedì.
Ciao,
grazie.
Ciao.
24 mattino.
Ormai la storia la conoscete. All'Istituto Superiore Pertini di Monfalcone, prima delle elezioni, per poter indossare il niqab, che è quel velo che lascia scoperti solo gli occhi, alcune studentesse, sono quattro, si fanno prima riconoscere dall'insegnante in una aula diversa, per poi entrare in classe appunto con il niqab. È un caso del quale si sta discutendo molto in questi giorni, ma che però ci permette un po' anche di allargare lo sguardo, se volete. Tenete presente che gli studenti che provengono da paesi a maggioranza musulmana in Italia sono 200.000, senza contare tutte le altre culture che ci sono nel nostro paese, tra i 900.000 studenti stranieri che si trovano all'interno delle nostre scuole. abbiamo raccontato di casi non analoghi, ma che in qualche modo possiamo considerare paralleli. La scuola di Pioltello, che chiude nel periodo del Ramadan, in realtà dice, perché dato che abbiamo il 43% di persone che celebrano il Ramadan, che diavolo dobbiamo fare? Abbiamo metà degli studenti che sono fuori. Il caso dei due studenti di religione musulmana a Treviso, che sono stati esentati dal seguire le lezioni sulla Divina Commedia. Sono tutti, se volete, ragionamenti e discorsi che riguardano le scuole, ma riguardano un po' i due estremi del ragionamento, cioè chi considera tutti questi atti come esempi di convivenza e integrazione, chi dall'altra parte un pericoloso cedimento a qualcosa che non fa parte della nostra cultura. Nel caso di specie, naturalmente, c'è anche una questione femminile da affrontare. Ringrazio Marina Terragni, autorità garante appena nominata per l'infanzia e l'adolescenza, che è in linea con noi. Terragni, buongiorno, bentornata in realtà
buongiorno,
in questa nuova veste.
Buongiorno.
E Karima Mual, giornalista e scrittrice, il suo ultimo libro nel 2024, Il freddo in Africa, altre storie di un'Italia nata altrove, appunto, che parla delle persone che sono nate in altri luoghi. Karima, buongiorno.
Buongiorno.
E bentornata anche a te. Allora, Marina, Maria Terragni, sì. Come legge questa vicenda?
Intanto io ho visto la notizia e ho sentito che era il caso di dire qualcosa, perché riguardava delle adolescenti. E se mi consenti una premessa, sono stata contenta del fatto che la cosa è stata accolta con interesse in modo bipartisan. E dato che è un momento in cui vediamo dei talk show avvilenti dal punto di vista del confronto politico, nel senso che il conflitto non viene gestito, perché poi si tratta di questo, le relazioni umane, anche le relazioni fra culture prevedono dei conflitti, è la normalità, il conflitto è la normalità nelle relazioni e anche nelle relazioni politiche, però va in qualche modo gestito e amministrato secondo delle modalità di civiltà. Allora, in questo caso è chiaro che senza addentrarsi in discorsi magniloquenti sulle tradizioni, soprattutto sulla religione, o addirittura arrivare al cosiddetto civilization clash, che è un tema, qui ci sono delle ragazze che per andare a scuola, quindi per esercitare il loro diritto all'istruzione, alla formazione, alla relazione con i coetanei e le coetanee, vengono sottoposte dalla preside, attenzione, sulla quale non buttiamo nessuna croce, perché lei ha trovato una strada che però non può essere la strada, per farle frequentare le scuole, vengono sottoposte ogni mattina a una specie di controllo di polizia. E ci manca il metal detector. Allora, quello che preoccupa è che non si può pensare che delle ragazze costrette al viso coperto, e lì il viso coperto non credo che molti abbiano infilato un niqab o peggio ancora un burka, significa non respirare correttamente. E quindi non si può, di fronte a una cosa del genere, ripeto, senza infilarsi in questioni di rapporti tra religioni e tra culture, tra radici culturali, non si può tacere. Bisogna dire che si deve trovare un altro modo perché queste ragazze si sentano rispettate nelle loro radici, ma che i loro corpi non vengano letteralmente violati, le loro possibilità di sviluppo armonioso non vengano compromesse. Ecco.
Ed è una soluzione anche praticamente forse difficile, mi sembra di poter dire. Karima, come la leggi tu?
Allora, innanzitutto c'è da dire che portare il niqab, portare il burka, fa parte di una lettura oscurantista, estremista della fede. E questa lettura è contrastata anche negli stessi paesi musulmani, che sono tanti, e i musulmani nel mondo sono altrettanti. Quindi partiamo da questo punto. E infatti abbiamo 5-4 ragazze che arrivano dal Bangladesh e che ci ritroviamo nelle nostre scuole italiane a portare quel indumento è una risposta da parte della preside che io non mi sento di giudicare, e sento anche di dire che quello che ha fatto l'ha fatto in buona fede. Il problema però qual è in questo caso? Il problema è che siamo in Italia e non siamo in Bangladesh, e lo ha detto chiaramente molto bene ieri Emma Bonino, l'onorevole Emma Bonino, e qui ci sono delle regole, qui c'è una chiarezza anche sul fatto che in un paese libero vige l'obbligo della riconoscibilità della persona. Fine. C'è una legge, tra l'altro, e quindi non ce n'è bisogno di altre leggi, come sento e vedo fare da un partito quale la Lega, per il divieto del velo integrale, perché già abbiamo le leggi a riguardo che vietano qualsiasi strumento, indumento o quello che volete, la non riconoscibilità della persona. Adesso però andiamo nel merito della questione. Il punto qual è qui? È che la preside dice: io almeno con questo modo che ho trovato, cioè di riconoscerla all'ingresso, cerco di aiutarle per non farle rimanere a casa. Ma qui invece questo apre un triplo problema. Da una parte è che si riconosce e quindi si dà un alibi l'indumento in un paese come il nostro, cosa che invece non bisogna assolutamente fare perché è illegale. Dall'altra si crea un problema anche per altre ragazze, dove magari i propri genitori, perché poi noi stiamo parlando solo di scuola, ma non stiamo parlando del luogo dove vengono educate, nelle loro case, magari le altre bengalesi, prima di venire a scuola e venire con il velo e non quello integrale, hanno combattuto con i loro genitori, ma nel momento in cui quattro ragazze riescono e vengono a scuola, gli altri genitori potrebbero dire alle altre bambine, alle altre ragazze: avete visto? Adesso dovete portarlo anche voi. E quindi ci rivedremo in un paese dove invece di diventare un'opportunità per le altre donne, ragazze, di liberarsi, diventa una gabbia. Quindi bisogna fare una riflessione molto importante su questo. In terzo punto, stiamo parlando di Monfalcone, e poi chiudo. Stiamo parlando di Monfalcone, dove c'è una comunità importantissima di musulmani, ma soprattutto provenienti dal Bangladesh. Sono dei lavoratori, vengono regolari e vengono fatti degli accordi tra l'Italia e il Bangladesh per far arrivare queste persone che arrivano da paesi, dell'entroterra, molto conservatori, eccetera, eccetera. Qualcuno, io mi chiedo, si vuole impegnare a far sapere a queste persone che arrivano in Italia che ci sono delle regole, che ci sono delle leggi, invece di farli arrivare per poi scoprire che ci sono queste leggi? Io direi che c'è anche una responsabilità che va verso l'integrazione, di dire al lavoratore, che poi si porta alla moglie e ai figli, che sì, arriverà in Italia, ma l'Italia non è il Bangladesh. Le donne vengono trattate in un certo modo, c'è la libertà delle donne e c'è l'uguaglianza, e non si può andare a volto coperto. Questo io scommetto con voi questa mattina, che queste persone, che tante volte sono anche analfabete, non lo sanno. Allora bisogna che qualcuno si prenda la responsabilità e la briga di dirlo, di informare questi migranti di quelle che sono le regole a cui andranno incontro e dove andranno a vivere.
Maria Terragni, la via può essere quella, molto semplicemente, di dire che questa cosa non si può fare, ma molto semplicemente di far dire alla scuola, dal provveditorato, cioè non so quale istituzione, una regione autonoma, non so quale sia l'istituzione, no? Fargli dire: signori miei, questa cosa non si può fare, queste ragazze devono entrare in classe a volto scoperto.
Sì, c'è un rischio. Io non credo che queste persone non lo sappiano, che in Italia, francamente, non lo credo. Il rischio è che finché si tratta di scuola dell'obbligo, tu puoi dire a queste famiglie le bambine devono venire a scuola, no? Ma quando in questo caso si tratta di un istituto superiore, adesso non ricordo esattamente che tipo di istituto, il rischio è che queste ragazze, che magari hanno il desiderio di studiare, di andare avanti, di scolarizzarsi fino alla scuola superiore e oltre, vengano inibite in questo loro. Quindi è una questione che ha una sua delicatezza. La legge già c'è,
sì.
Probabilmente va integrata con dei regolamenti scolastici. Io non sono il legislatore e non tocca a me trovare la strada. Però vorrei dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori, questi veli integrali, perché non stiamo parlando del foulard, no? Io per esempio non mi sento così di esprimere posizioni radicali sul fatto che una vada a scuola col foulard e l'altra vada a scuola col crocifisso al collo, quindi esibendo dei simboli religiosi che poi in realtà oggi sono anche stati risignificati. Quindi non interverrei su questo, ripeto, non la metterei sullo scontro tra religioni e culture, perché sennò non ne usciamo vivi. Io dico, il velo integrale ha un significato simbolico molto, e non solo simbolico, molto preciso. Cioè, io non ti posso tenere in casa chiusa, non posso detenere il tuo corpo in modo assoluto, e quindi ti metto addosso una prigione portatile. Quindi è come se tu fossi in casa, anche se devi andare in giro, devi andare a prendere il pane, parlo anche delle donne adulte, o devi andare a scuola. Allora sicuramente un regolamento scolastico potrebbe agevolare la presa d'atto che in Italia, però...
sì,
però non lo so, ecco, sì. Bisognerebbe un attimo concentrarsi.
No, ci vuole una riflessione su questo. Io dico agli ascoltatori che la questione, che pur in parte sollevata da Karima Mual sul fatto che c'è una legge che riguarda la pubblica sicurezza, si incrocia con quello che diceva Marina Terragni, cioè dice: quando non è più scuola dell'obbligo, il rischio è poi di perdere queste ragazze, cioè di toglier loro un'opportunità, perché nel momento nel quale le fai andare senza il niqab, le famiglie dicono: vabbè, allora tu a scuola non ci vai più. È complicato. Massimo da Genova, molto rapidamente se può, grazie.
Rapidissimamente, senza premesse su tutti i discorsi delle priorità di libertà di culto e sicurezza, tutte cose che sono anche nella Costituzione, va bene. Io penso che manca il livello nazionale, perché i cittadini, cioè le comunità immigrate che fanno parte di certe fedi religiose, se faticano ad ascoltare lo Stato in cui si trovano, forse faticherebbero meno ad ascoltare i loro capi spirituali. Perché a livello nazionale, con queste professioni religiose, non si prova a trovare un accordo con i loro massimi esponenti perché siano loro a introdurre il rispetto delle nostre leggi presso i loro non dico concittadini, insomma presso le persone della propria comunità.
Massimo, allora è una buona domanda alla quale diciamo in realtà parzialmente delle risposte già ci sono, perché in parte già ci ha risposto Mual quando parlava di questo tipo di comunità nella fattispecie. Sentiamo anche Arnaldo da Bari e poi andiamo da Karima Mual.
Buongiorno a tutti, racconto. Prego. Un episodio avvenuto 10 giorni fa in una città a maggioranza musulmana in India. A favore di fotocamera io fotografavo una donna che indossa il niqab, alza il velo e si mette a favore di telecamera per una fotografia. E quindi adesso io mi chiedo, non è che magari la questione del controllo in questa anticamera della scuola non sia un falso problema? Perché chiamarlo controllo poliziesco secondo me è un po' forzato. La mediazione forse la scuola l'ha trovata e ci stiamo cucendo sopra una polemica inutile. Bisognerebbe ascoltare le ragazze, che probabilmente non sono obbligate, ma hanno trovato insieme alla preside, quindi alla comunità italiana, una giusta mediazione.
Girerò tra un attimo la sua osservazione a Terragni sulla questione del controllo poliziesco. Karima Mual, in realtà diciamo così, a parte che la definizione di capi spirituali è già complessa in questo caso, ma
certo.
ovviamente, però aggiungo anche l'altro elemento, anche là, cioè il lavoro sulla legalità mi pare che ci sia nel complesso.
Sì, sì, no, però mi dispiace non aver trovato un appoggio su questa informazione che ho dato prima, cioè che davvero le persone che arrivano non hanno così tante informazioni sulle leggi, perché io anni fa, vi dico 15 anni fa, ho dovuto fare un video con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Lingua Araba per dire delle cose che per noi sono banali, per gli altri paesi, per le altre cittadine del mondo, in quella fattispecie erano cittadine del Marocco, comunque del mondo arabo, non erano la stessa cosa. In ogni paese ci sono delle leggi, delle regole, e non tutti le conoscono. Infatti a Monfalcone tante donne anche sono andata, ci sono donne col velo, ci sono anche donne col niqab. Far passare che sia una cosa normale è un errore, e invece continuare a spiegare che quel niqab per l'Italia, per molti paesi europei e non solo, è una negazione della personalità, è anche un fatto altrettanto importante. Quindi io non sottovaluterei la questione dell'informazione e la rilancio, perché stiamo facendo davvero dei contratti, dei flussi per far arrivare persone in Italia, perché ci servono lavoratori. Dobbiamo avere anche dei lavoratori, delle persone anche ben informate, e dobbiamo anche aiutarle ad integrarsi ed inserirsi con sempre delle informazioni sulle regole e le leggi dell'Italia. Sì. Per quanto riguarda l'ultimo punto, cioè i capi spirituali, diciamo, in Italia c'era fino a qualche mese fa un tavolo che si è susseguito nelle varie legislature che si occupava del culto islamico. Ebbene, qualche mese fa questo tavolo si sono dimessi tutti in blocco, perché non è mai stato chiamato dal ministro Piantedosi e non è mai stato chiamato per attivarsi, per dire quelle che sono le possibili idee, le possibili ricette, sempre in quella strada dell'integrazione. Quindi un problema ce l'abbiamo. Sì. Non solo perché la comunità è divisa, ma perché anche non c'è una volontà politica nel far sì
di costruire qualcosa intorno a questa comunità.
Esattamente.
Scusa, ti interrompo perché vorrei, dato che siamo in chiusura, vorrei far rispondere Marina Terragni a quell'osservazione dell'ascoltatore che dice, non la vedo tanto come un'operazione di polizia quella, no? E anzi, dice, tutto sommato, il compromesso trovato dalla preside non è male.
Ripeto, nessuno butta la croce sulla preside, perché ha fatto quello che poteva per trovare una mediazione. Il problema è che dopo che le ragazze si sono scoperte momentaneamente, poi si ricoprono e vivono la vita scolastica e quindi comunque la vita comunitaria separate da questa specie di muro che non possono valicare. E quindi questo è il fatto. Quindi il passaggio che ho definito in modo un po' forte, poliziesco, è il minore dei problemi. Il maggiore dei problemi è che solo un momento rispetto alla loro vita, e la loro vita non può liberamente svilupparsi, con l'accettazione di una prigione portatile con cui loro sono autorizzate a circolare. E questo è il punto. Quindi vedo quanto. No, solo una nota sui capi spirituali. Io non ho mai avuto dubbi che i cambiamenti di comportamento passano attraverso, come dire, l'assunzione da parte della comunità musulmana di queste faccende, delle contraddizioni che si aprono. Il problema è che stiamo parlando di un arcipelago molto
che è quello, esatto, no, giusto, è quello che dicevamo prima. Grazie Marina Terragni, grazie Karima Mual, la sigla ci porta via, grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata e un buon fine settimana, ciao.